Bene, sulle note di My Time Jeans Addiction, dal loro primo album omonimo, apriamo questa puntata di Monprachem in edizione paperback, edizione cartonata. Dietro i microfoni il vostro affezionato Kaizen di quartiere Jadel e
Daniele Bergonzi, Compagnia Fantasma
e Stefano D'Arcangelo, sempre Compagnia
sempre Compagnia
Fantasma.
Buonasera a tutti.
Buonasera, bene, come ogni sabato ovviamente parliamo di libri, editoria, autori, tutto quello che ruota attorno come dire, al mondo della carta. Questa settimana, cioè anzi questo mese, perché noi abbiamo un appuntamento ormai mensile,
Sì.
perché poi in realtà Giulia, Mariana e Azzurra conducono Monprachem il resto del mese. Bene. Allora, noi questa volta parleremo di una casa editrice che si chiama Elliot. È una casa editrice piuttosto giovane, se pensiamo che, insomma, ai Natali nel 2007, però ha già una serie di titoli molto interessanti là fuori. Quindi, insomma, oggi ci occuperemo di questa casa editrice, sentiremo un autore, l'avremo in diretta telefonica e vedremo di esplorare quello che succede dalle parti di Elliot. Elliot è una casa editrice romana, nata nel 2007. Ha una particolarità essenziale, cioè non è diretta da una sola persona, cioè non ha un direttore editoriale o non ha direttore di collana, ma è diretta da una specie di collettivo. Sono più persone che prendono le decisioni assieme sui titoli che devono essere pubblicati, sui titoli che devono uscire, sono partiti abbastanza bene, hanno già diverse collane, tra cui non da tantissimo, però insomma già qualche titolo interessante l'hanno buttato fuori, c'è la collana Heroes, che è la collana di letteratura italiana, di narrativa italiana. A questa collana, in questa collana è stato pubblicato il romanzo di cui andremo a parlare più tardi con l'autore al telefono, si tratta dei Cariolanti. Dopo chiederemo ai nostri co-conduttori cosa ne pensano di questo romanzo.
Sì.
Mentre secondo me bisognerebbe fare un excursus intero, anzi dovremmo dedicare veramente puntate su puntate, anzi ormai dovremmo assolutamente dedicare questo programma solamente a questo autore, che è veramente un genio del male, perché la Elliot è andata a scovare, o anzi a riscovare, perché qualcosa di suo era già uscito, ma era passato inosservato. Christopher Moore. Christopher Moore è autore di San Francisco, che vive tra San Francisco, insomma, tra la California e le Hawaii. Ha fatto diverse cose nella sua vita. La sua è una di quelle biografie che si leggono in quarta di copertina. Ormai è un po', come dire, un po' leziose, no? Di quelle che dicono che ha fatto questo, quest'altro, il lavapiatti, il cameriere e tutto il resto. Direi che insomma, la cosa più interessante è poi quello che scrive. Bene, Elliot ha pubblicato per ora quattro titoli di Christopher Moore. Il primo è stato Un lavoro sporco, poi è uscito Il Vangelo secondo Biff, poi è uscito Suck e infine è uscito Fool. Bene, l'ultimo libro, Fool, è meraviglioso, lasciatemelo dire, anche se forse io preferisco il libro che ha scritto prima, Il Vangelo secondo Biff. Però, insomma, questo Fool è veramente molto, molto, molto interessante. E diciamo che è la storia di Re Lear raccontata dal punto di vista del matto, del giullare di corte. È un libro di una scurrilità senza precedenti, è un libro di una comicità senza precedenti ed è un libro ironico. Io devo dire che una delle peculiarità di Christopher Moore, che mi ha veramente colpito, io sono un divoratore di libri, ma erano veramente anni che non mi capitava di ridere. Questi sono libri che fanno ridere, sono comunque profondi, tridimensionali, sono libri che hanno anche una certa tenerezza, arguzia, ironia, però hanno dei momenti di comicità assoluta, dei picchi. È presente quando sei a letto nel cuore della notte e per non svegliare la persona che ti avvicina ti devi tipo alzare, andare nella stanza di là a ridere, ecco, a me è successo col Vangelo secondo Biff. Una nota che insomma merita di essere esplorata, che il Vangelo secondo Biff credo sia forse uno dei successi maggiori di casa Elliot ed è, come dire, avvenuto grazie soprattutto al passaparola. Il Vangelo secondo Biff di Christopher Moore è un libro di cui si parla parecchio, ad esempio in Anobi, un social network dedicato ai libri, ed è un libro che è proprio passato di bocca in bocca e sta ottenendo il successo meritato. Il Vangelo secondo Biff è praticamente la storia di Levi. Levi, detto Biff, migliore amico d'infanzia di Gesù, che racconta sostanzialmente perché è richiamato in vita da un angelo, racconta il suo divangelo, il Vangelo secondo Biff, e racconta gli anni della formazione di Gesù, da quando erano piccoli e facevano miracoli così per, anzi faceva lui, faceva miracoli così per dispetto, e si interrogava su cosa fosse il sesso, perché, come dire, Biff subito, fin dall'inizio, mette il dito nella piaga e rompe le scatole al suo compagno Gesù, perché sono piccoli e hanno voglia di scoprire che cosa sia il sesso, e insomma l'angelo ovviamente dice a Gesù che lui dovrà mantenersi casto, e Biff cerca di convincerlo che l'angelo non ha detto proprio quello, o perlomeno l'angelo
non lo intendeva, insomma.
Non lo intendeva, ma soprattutto non è stato chiaro, perché dovete sapere che nel Vangelo secondo Biff gli angeli sono assolutamente biondi e stupidi, per cui hanno anche dei problemi di comunicazione. Da lì in poi, diciamo che il fil rouge che attraversa tutto il Vangelo secondo Biff è un fil rouge legato a, sì, ok, la formazione intellettuale, psicofisica attraverso degli incontri incredibili e un viaggio di cui dopo ti dirò, ma è soprattutto legata anche a doppio filo a questa cosa, per cui insomma l'ombra del sesso è sempre lì. Diciamo che Biff ha tutte le sue avventure e Gesù se le fa raccontare perché è curioso ma non può. Le loro avventure si snodano tra Afghanistan, Cina e India, perché devi sapere che in quei 30 anni di cui non si sa nulla, Biff accompagna Gesù in un viaggio di iniziazione. Gesù ha bisogno di capire chi è, di capire quale sia il suo ruolo nel mondo e perché, insomma, dovrà fare da grande, dovrà fare il Messia. E quindi parte e va alla ricerca dei saggi che potranno illuminarlo. Questi saggi sono i tre magi. Il primo è un mago che vive in Afghanistan e che insegna loro il confucianesimo. Il secondo è in realtà il monaco Bodhidharma e insegnerà loro il Kung Fu nel monastero di Shaolin Si. Gesù sarà molto bravo a fare il Kung Fu, Biff un po' meno. Dopodiché si recheranno in India dall'ultimo maggio e lì tra un rito di devoti alla dea Kali sanguinario e cruento più che mai, salveranno la vita ad alcuni paria che ovviamente non li ringrazieranno perché quello è il loro destino, loro li sottraggono al loro destino, e poi torneranno in patria dove cominceranno ovviamente a raccogliere sulla loro strada altri 12 personaggi, anzi 13, perché devi sapere che Tommaso in realtà è doppio. C'è Tommaso 1 e Tommaso 2, ha un amico immaginario.
Ah.
Sì. E Gesù gli dice: guarda, io ti posso guarire da questa cosa. E Tommaso gli dice: no, perché dopo rimarrai solo. E questa cosa è meravigliosa. Insomma, diciamo che anche i 12 apostoli non sono propriamente tutti
quelli classici,
quelli classici, oppure sì, sono quelli classici, ma Biff ci rivela la verità. In realtà non avevano molto le rotelle a posto. Comunque, si arriverà ovviamente all'epilogo che tutti conosciamo e si svelerà il mistero per cui chiunque inizi questo romanzo si chieda: ma com'è che Biff deve essere richiamato sulla terra da un angelo? Non è in paradiso? Alla fine del romanzo scopriremo com'è che Biff non era in paradiso ed è stato richiamato in vita sulla terra. Bene, quindi io vi consiglio vivamente di darvi alla lettura di Christopher Moore. L'ultimo libro, sempre su Elliot, è Fool. Prima di Fool è uscito Suck, in questo periodo in cui i vampiri vanno tantissimo, Twilight a destra e a sinistra, e come dire, hanno anche un pochino...
quelle là?
Esatto. Ecco, Suck è un po' la parodia di un amore vampirico, per cui un tizio si sveglia la mattina dopo essere stato a letto con la sua ragazza e scopre di essere un vampiro e la offende anche, come dire, brutta stronza, mi hai trasformato in un vampiro. Questo è l'inizio di Suck. Suck forse è un romanzo un po' sottotono, perché in realtà sembra che sia il proseguio di un altro romanzo che Elliot non ha pubblicato, che si chiama Blood, Suck and Fiends, che è uscito credo 20 anni fa. Speriamo che Elliot lo ripubblichi. Mentre Daniele e Stefano, mentre io facevo questa enorme fatica di leggermi i romanzi di Christopher Moore, leggevano I Cariolanti di Sasha Naspini.
Sì, esatto. Abbiamo così dato un'occhiata all'ultima fatica di Sasha Naspini, per l'appunto I Cariolanti, edito da Elliot, la casa editrice che trattiamo questa sera. E diciamo subito che ci è piaciuto il libro. Non siamo insomma dei critici letterari, ma leggiamo spesso e volentieri, diciamo che è proprio insomma il nostro mestiere, e questo libro ha delle particolarità che lo tolgono un po' dai generi classici che io personalmente non amo moltissimo, devo dire. Quando si riconosce troppo la cifra, la grammatica di un genere, solitamente non sono soddisfattissimo del romanzo. Invece questo romanzo, che comunque ha delle caratteristiche, insomma, della favola nera, diciamo così, è dell'horror anche, proprio, anzi in alcuni punti è proprio splatter, diciamo la verità, poi capirete anche perché quando leggeremo un pezzo, un incipit proprio tratto dal libro, ed è ad ha delle particolarità però che lo rendono abbastanza originale, insomma. Poi ne parleremo nella secondo spezzone di Monpracem, appunto con l'autore, con Sasha Naspini. Quindi per il momento non vi anticipiamo i contenuti, poi ne parleremo proprio con lui.
Dunque, I Cariolanti, Elliot Edizioni, e quanto costa?
Costa 16 euro.
16 euro, esatto. Mi raccomando, euro. E quante pagine sono?
Sono esattamente 158.
Bene, però c'è da dire anche una cosa, che la confezione comunque è molto interessante, no?
Sì, 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 ha una grafica accattivante, insomma la copertina lascia presagire un clima non troppo rassicurante, con questa mano che esce da un buco scavato in mezzo al bosco, e è anche un disegno molto bello, esattamente non so chi l'ha fatto, ma insomma in copertina si nota anche in vetrina.
No, questo per dire che comunque Elliot è una di quelle case editrici molto attente alla grafica. Noi la volta scorsa ci siamo occupati di Matteoli 1885, che io confondo sempre con Excelsior 1888. Ci siamo occupati di Matteoli, che anche fa molta attenzione alla grafica. Questo forse è un argomento interessante. Le case editrici, diciamo, magari quelle piccole purtroppo non hanno i mezzi per poterlo fare, ma molte case editrici medie cominciano a fare una certa attenzione alla grafica, un fenomeno che risale credo agli anni 90, quando la piccola Instar di Torino ha cominciato a lavorare tantissimo sul concetto di unire la grafica al contenuto del libro, cosa che forse le case editrici più grandi, per quanto possano avere una grafica interessante e bella, non hanno mai spinto oltre certi limiti. Bene, Instar l'ha fatto negli anni 90 e adesso credo che Elliot, ma anche altre case editrici come appunto Matteoli, ma anche ISBN con la sua grafica particolare, di cui magari parleremo la prossima volta, hanno raccolto questa sfida. Ed effettivamente i libri ISBN sono degli oggetti, i libri di Elliot sono degli oggetti molto molto interessanti, e anche questo Cariolanti mi sembra che, come dire,
rispetti la linea. Bene, adesso nell'attesa di un altro pezzo musicale, una chicca che il nostro DJ Jadel Andretto ci sta selezionando proprio in diretta per noi, diciamo insomma due parole anche su una iniziativa della casa editrice. Ci avviciniamo al Natale, non proprio, però insomma siamo lì nei pressi, e se andate sul sito della casa editrice, che è esattamente www.elliotedizioni.com, potete vedere sulla home page un riquadro particolare che si chiama Natale in casa Elliot. Questo Natale in casa Elliot prevede una sorta di, così, di scambio, diciamo, anzi proprio un regalo. Se fotografate tre libri delle edizioni Elliot e li postate su qualsiasi mezzo informatico, insomma in rete, sul vostro blog oppure sul sito e
su
via
Flickr,
dicendo,
su Panoramio, su...
Esatto, su qualsiasi cosa voi vogliate, potete inviare il link del sito dove sono pubblicate queste immagini alla casa editrice, e la casa editrice in cambio vi farà recapitare proprio a casa vostra uno dei suoi libri. Non so se ha scelta o no.
Sì, è scelta. Credo che tu possa indicare il libro che vuoi fino a esaurimento scorte. Sai che cosa ha di interessante anche Elliot? E ultimamente lo stanno facendo in molti. Si dedica anche al graphic novel. Ah. Io sono stato a Lucca Comics e effettivamente c'era il loro stand e hanno pubblicato delle cose interessanti. Magari poi, se abbiamo tempo, vi racconto anche che cosa. Nel frattempo direi che ci ascoltiamo, pensando proprio al Vangelo secondo Biff, questo pezzettino di Nick Cave and the Bad Seeds, tratto da un album particolare che è Kicking Against the Pricks.
Benissimo.
Jesus, I met the woman at the well. Hey, Jesus. met the woman at the well.
Torniamo in onda a Mon Prachem Paperback. Stiamo parlando di una casa editrice romana che si chiama Elliot Edizioni e stiamo parlando di un romanzo che si chiama I Cariolanti. I Cariolanti di Sasha Naspini, che ha avuto anche insomma delle critiche positive. Dopo avremo Sasha Naspini come ospite. E diciamo che da quel che ho capito, il primo romanzo, perché voi dovete sapere che io non l'ho letto, i miei compari. Da quel che ho capito, già il primo capitolo è molto aggressivo.
Sì, il primo capitolo è molto aggressivo. Ora, della trama, appunto, non vorrei per il momento parlarne, perché fra pochissimo vi leggeremo proprio una parte tratta dal primo capitolo. E dà una particolarità, cosa che insomma lo rende appunto abbastanza sui generis. Ha un io narrante, quello che si dice, insomma, il punto di vista di chi racconta è all'inizio un ragazzino di 9 anni che ha un linguaggio appunto di un ragazzino di 9 anni, tra l'altro con una vita un po' travagliata, poi capirete il perché, e questa linea narrativa segue tutto l'excursus del romanzo, che si svolge nell'arco di buona parte della vita di questo protagonista, di Bastiano, e fino ad arrivare insomma fino ai 50 anni, e continua a essere raccontato in sotto forma di un ibrido tra un monologo e un diario. In verità lui non si rivolge, il narratore non si rivolge quasi mai a qualcuno, ma sempre a degli oggetti, oppure degli animali, oppure a delle persone che non possono ascoltarlo, ed è una sorta di monologo interiore, scritto in un linguaggio per l'appunto bambinesco. E poi chiederemo a Sasha il motivo di questa scelta stilistica, che mi è sembrata abbastanza interessante.
Ma guarda, io avevo pensato una cosa: siccome la tematica contenuta in questo romanzo è abbastanza particolare,
infatti sì, mi dicevi,
potremmo inquadrarlo forse volendo anche in qualcosa di horror.
Sì, horror, come dicevo prima, horror. Ci sono delle parti splatter che però vengono, come dire, un po' smorzate oppure rafforzate proprio dal linguaggio del bambino. Insomma, una cosa è se... A parte che i bambini di per loro sono un po' horror, diciamo la verità.
Cioè, hanno un loro richiamo all'horror.
Insomma, quando, non so se avete presente dei film, che ne so, vabbè, il primo fra tutti, forse il più famoso, Shining, piuttosto che Il Presagio, quando ci sono quelle inquadrature da molto vicino con i bambini che fanno un sorrisetto e poi la musica sotto che ti fa notare che non è proprio un film per bambini, ma... Invece c'è quel violino che rivela che sta succedendo qualcosa di tragico. Quell'inquadratura lì del bambino a me mette sempre un pochino di paura, così come le ninna nanne o cose
per
del
bambini
genere,
che sono tra le cose più horror mai narrate.
Beh sì, sotto certo punto di vista appunto le favole, le fiabe hanno sempre dei, soprattutto insomma quelle dei Grimm e la letteratura ne ha vari esempi, hanno sempre dei finali che devono stare attenti. Qualche tempo fa ho saputo che, sì, che a mia nipote hanno raccontato una fiaba, a un certo punto non si è messa a piangere perché moriva la principessa, quindi ho detto ma no, ma non è proprio morta ora, insomma fra un po' magari si è addormentata, ecco, diciamo così.
Heute treffe ich einen Herrn, der hat mich zum Fressen gern. Weiche Teile und auch harte stehen auf der Speisekarte.
Questa introduzione soft a base di Rammstein, Mein Teil, una canzone che parla di antropofagia, infatti è dedicata, vi ricordate, a quella vicenda di cronaca berlinese in cui un tizio si era fatto mangiare da un altro. Insomma, perché tutto questo?
Allora, perché? Perché abbiamo al telefono Sasha Naspini. Pronto Sasha, mi senti?
Ciao, pronto, ciao,
ciao
a tutti.
Ciao, ciao. E Sasha Naspini, autore del romanzo I Cariolanti. Sasha Naspini, classe sì. 1976, quindi giovane autore, tanto fino a 40 siamo tutti giovani, a quanto pare.
Più o meno, sì.
In questa situazione qua. E noi ti salutiamo, innanzitutto come va?
Tutto a posto, sono qui nel mio studio, vi stavo ascoltando, ora ho chiuso la radio perché qui arriva un po' in differita online.
Ah, ho capito, perfetto. Senti, noi facciamo in questo modo, leggiamo un pezzettino, proprio una sorta di riassunto del primo capitolo dei Cariolanti e poi ne parliamo assieme, d'accordo?
Perfetto, perfetto.
Bene, allora mi trasformo in attore. I Cariolanti di Sasha Naspini. Se mangio tutto, se non lo mangio tutto, poi arrivano i cariolanti. Quando li sogno sono in due, un uomo e una donna vestiti male, scavati fino all'osso e con tutti i capelli appiccicati sulla faccia. Camminano strascicando i piedi nudi, sporchi di sangue e terra, e hanno braccia lunghe fino alle ginocchia. I cariolanti si chiamano così perché si tirano dietro un carrettino sgangherato. Sopra c'è un lenzuolo che una volta era bianco, ma che adesso è tutto zozzo e logoro. Da là sotto a volte spuntano dei piedini di bimbo. I cariolanti hanno sempre fame. Se a cena qualche bimbo viziato non mangia tutto, di notte arrivano loro, ti prendono e ti portano via per mangiarti vivo nella loro tana. Lo abbiamo fatto per te. Tuo padre e io abbiamo fatto tutto questo per te. Alle volte la mamma mi spiega della guerra, quella che c'è fuori, e che il babbo non è voluto andarci per prendersi cura di me e della mamma, e che se ci troviamo rinchiusi da 4 anni in una botola in mezzo al bosco è perché se lo scoprono il babbo lo impiccano in piazza. È per questo che ce ne stiamo qua sotto, a fare la vita tutta storta. Su una delle travi che fa da soffitto alla nostra tana c'è un buco rotondo. È il punto in cui il babbo posiziona delle bacche marce che fanno gola alle bestie del bosco. E poi prende la sua lancia e se ne sta lì con la punta abboccata al foro della trave. A volte ci sta per delle ore. Basta che un cinghiale, una lepre, una volpe si ferma a annusare la poltiglia sul foro. E lui, zac, si ritrova con uno spillone che la trapassa dalla gola alla testa. Bravo, caro. Bravo, l'hai preso. Bravo. E poi la mamma accende il fuoco e dopo un po' mi mette sotto il naso un pezzettino di carne mezza cruda, tutta molle. Tieni, amore mio, mastica bene. Fattelo durare un pochino, d'accordo? E poi un po' di tempo fa è successa una confusione del diavolo qua fuori. Era notte come sempre e si sentiva un baccano di scoppi e urli da animale. Correvano dappertutto. E d'un tratto ne è caduto uno, un cariolante. Pensavo era caduto a terra, proprio sopra di noi. Cane! Va tolto da là sopra, va tolto! E allora il babbo ha aperto, ha preso il corpo del cariolante e l'ha tirato giù. Ma non si trattava di un cariolante, no? Era un soldato. Mentre il babbo e la mamma lo spogliavano nudo, io lo guardavo. Aveva una specie di buco proprio in mezzo alla gola. Dalla faccia che aveva sembrava che fosse morto per qualcosa che gli era andato di traverso. Beh, non sarà diverso da una bestia qualsiasi. Passami quel coltello. Tieni, tesoro. Tieni, mettilo in bocca, mastica bene. Fatelo durare un pochino, d'accordo? E adesso è l'inverno, il periodo più brutto per stare qua sotto. Stavolta è arrivato prima. Il brutto è che se comincia presto, non è detto che finisca prima. Per via del freddo ci sono meno bestie in giro e il babbo passa anche dei pomeriggi interi con la lancia in mano, ma niente. Io non lo so se hai mai provato la fame, quella brutta, quella che neanche ti fa dormire e se per caso ci riesci non fai che sognare di mangiare. La fame è quella che cominci a guardare il secchio dei bisogni o scavi con un dito per terra, che alle volte ti capitasse un baco tra le mani. Ecco, io non lo so se hai mai provato quella fame lì, quella che a un certo punto ha fatto quasi impazzire il babbo, che si è puntato il coltello alla gola intanto che la mamma piangeva, ma non gli usciva neanche una goccia dagli occhi. Adesso mi levo da sto mondo e mangiate me. Ma se ti levi dal mondo, ci ammazzi tutto. Piuttosto mangiate me. No, non ci penso nemmeno. Ma magari solo un pezzettino. Magari poi ne date un po' anche a me. Se non mangio tutto, poi arrivano i cariolanti. Quella volta io ho assaggiato la mamma. E questo mi ha salvato la vita.
Bene, questo era un pezzo tratto dai Cariolanti di Sasha Naspini, letto da Daniele Bergonzi e musicato da Stefano D'Arcangelo della Compagnia Fantasma. Ciao Sasha.
Ciao. Soprattutto complimenti a Daniele, bellissimo.
Bene. Ascolta, noi a questo punto non ci resta che con la Paul New Author to Explain, come diceva Nick Cave, cioè insomma sentire un po' l'autore e vedere cosa ha da dirci. E quindi, insomma, Daniele.
Sì, allora, siccome appunto dicevo prima, a me il romanzo è piaciuto, ne leggo parecchi, ma spesso e volentieri, dico la verità, quando non mi piacciono non arrivo alla fine dei libri, ho questa piccola particolarità. Diceva Carver, quando un libro o un film, qualsiasi cosa, non vi piace dopo 10 minuti lasciatelo perdere, perché che probabilmente non vi piacerà, io sono abbastanza d'accordo con lui, invece questo me lo sono mangiato in una giornata e ti volevo chiedere insomma una domanda base: da dove nasce l'idea dei Cariolanti?
Ma senti, l'idea dei Cariolanti nasce all'inizio di quest'anno anche in brevissimo tempo, sono riuscito a buttarlo giù in circa 5 giorni, 6 giorni. Venivo fuori da un'esperienza un po' pressante, un progetto era per le edicole e avevo assolutamente l'urgenza di scrivere una cosa mia, una cosa che non mi desse dei limiti di voce soprattutto, perché come dicevi anche te prima mi sembra, forse la particolarità di questo romanzo è probabilmente la voce utilizzato. I Cariolanti è nata da un'idea che mi ha suggerito insomma un'amica, risale a una sorta di storiellina che raccontavano all'inizio del secolo scorso, una sorta di uomo nero. Pronto, sentite?
Sì, ci siamo.
Io sento lontanissimo. E niente, raccontavano questa storia in cui dicevano se non mangi, ai bambini, se non mangi tutto arrivano Cariolanti, ti portano via, se non dormi presto ti portano via Cariolanti, eccetera. Questo è stato il primo input, proprio i Cariolanti, questa parola mi ha catturato subito, immediatamente, e 5 giorni dopo c'era il libro.
Ah, infatti sì, la cosa mi dice interessante perché si vede che insomma c'è del flusso all'interno, quando parte poi non finisce più, anche dal punto di vista dello stile, no? Dicevo prima che la cosa che lo rende abbastanza particolare è la scelta stilistica, che è quello di far raccontare al lio narrante, per l'appunto, con parole di un bambino, no?
Esatto, sì. Ma io devo dire che comunque in generale proprio, a parte sono d'accordo con te, quando un libro non mi piace lo abbandono quasi subito, un libro, un film appunto, mi comporto così anche quando scrivo, per me la voce, proprio la voce narrante, indipendentemente dal tempo verbale scelto eccetera, il timbro del libro, insomma l'intonazione è una cosa che probabilmente ha la stessa importanza della trama, insomma, quello che ti porta avanti nella lettura. Devo dire che nei Cariolanti sono abbastanza io, nel senso che appunto...
Scusa, sei abbastanza... sei abbastanza... io sono un po' inquietato.
Sono abbastanza io, ma fortunatamente non in quel senso, sono abbastanza io dal punto di vista della voce, ecco, è un'intonazione che mi viene abbastanza naturale, quella con cui ho scritto, con cui ho buttato giù i Cariolanti.
Okay. Bene.
Ma hai detto che l'hai scritto in 5 giorni?
Sì, grosso modo in cinque riprese praticamente, di varie ore, ma in 5 giorni ho buttato giù quella che poi è stata il 90% della bozza, la prima stesura che è poi è andata in stampa. Successivamente poi ho chiaramente messo un po' in piedi anche con l'aiuto dell'editor, Massimiliano Governi, insomma di Elliot, e ho integrato un capitolo, il terzo capitolo mi pare.
Scusami se ti interrompo, è proprio quello che volevo chiederti, siccome c'è un novello scrittore che sarei io e anche il mio editor che è Jadel, qui vicino a me, tutto fatto in casa, appunto volevo chiederti come se ce la facciamo prima della pubblicità, ma mi dicono di no, quindi se aspetti un secondo al telefono Sasha, ci dai dopo la risposta e continuiamo l'interessante chiacchierata con te. Pochissimi minuti di pubblicità. E in linea abbiamo Sasha Naspini, autore dei Cariolanti. Elliot, dicevamo prima della pubblicità, come è stato il lavoro? È una domanda un po' tecnica, mi rendo conto, per chi non è addentro alle cose, l'editore è quello che ti fa notare che ci sono degli errori di sintassi piuttosto che di grammatico, oppure che ti dà consigli sulla struttura. In questo caso, visto che appunto la scelta letteraria è quella per l'appunto in maniera decisamente sgrammaticata, perché è la narrazione, il flusso,
esatto, quasi
di coscienza, sì, di un bambino piccolo che poi crescendo comunque continua ad avere naturalmente per le vicende insomma che passa una sorta di problema psichico, come ti sei comportato con lei, col tuo editor?
Ma in realtà è stato un lavoro chiaramente bellissimo. Io ho avuto la fortuna di essere stato contattato direttamente da Massimiliano Governi, che probabilmente un anno fa neanche pensavo di poter lavorare con lui spalla a spalla su un progetto. Il testo è subito piaciuto, appunto soprattutto credo, ripeto, per l'intonazione e il carattere che dà. Per quanto riguarda il lavoro tecnico, diciamo che lo accennavo prima, il 90% di quello andato in stampa è stato più o meno quello che ho buttato giù in prima stesura. In prima battuta ho praticamente scritto da definitivo, quindi è stato molto facile, insomma, chiudere il progetto. E infatti doveva uscire, tra le altre cose, a inizio anno nuovo, invece è uscito poi alla fine di ottobre. Il lavoro, come posso dire, il governo si è semplicemente limitato a individuare delle piccole scorie che c'erano ancora sul testo. Il problema del primo salto temporale l'ho risolto in prima battuta, scrivendo completamente nel giro di un giorno e mezzo il terzo capitolo. Poi basta.
Sì, il salto temporale, spieghiamo agli ascoltatori, perché appunto il romanzo si svolge con dei flash, diciamo così.
Esatto, ogni capitolo... sono tipo delle 13 fotografie, 13 istantanee della vita del protagonista, di Bastiano, dall'età in cui quando ha 9 anni a quando ce n'è 52.
Esatto. Un romanzo di deformazione, leggo dalla quarta di copertina, selvatico e rabbioso, dove la vera protagonista è la bestialità, non la bestialità malvagia e gratuita, ma quella istintiva e viscerale di chi uccide per sopravvivere. In effetti, appunto, leggendo il libro, la cosa che più salta all'occhio è che non facciamo così fatica, come invece molto spesso con i protagonisti dei film o dei romanzi horror, facciamo fatica a odiare Bastiano. Insomma, anche se si macchia di delitti efferati, diciamo che ogni volta c'è non tanto una giustificazione, ma un senso per quello che fa, riusciamo a trovarlo, insomma, tra le righe.
Esatto, sì, no, questo era effettivamente il mio intento. Poi mi ricordo esattamente, mentre lo buttavo giù questo romanzo, avevo proprio chiara, bene in evidenza, l'idea di dare a Bastiano la caratterizzazione che parte direttamente dal suo imprinting, quello della fossa, insomma, e di rendere abbastanza evidente il suo istinto animale, proprio crudo, insomma, in tutti i sensi.
Sì. Guarda, io volevo farti una domanda a cui parzialmente già hai risposto, hai detto che in realtà sei stato contattato tu, no? Perché in questa trasmissione ci occupiamo anche di editoria in genere, di solito se abbiamo degli editori ospiti chiediamo: ma come diavolo fa un esordiente a mandarvi un manoscritto?
Certo.
Io volevo sapere, tu in Eros come ci sei arrivato, che è la collana di scrittori italiani della Elliot?
In Elliot ci sono arrivato semplicemente inviando il testo.
Ah, ecco, perfetto. Quindi molto tranquillamente,
sì.
Poi t'hanno
loro. No, spesso e volentieri si fanno questi invii, uno chiude un libro e poi si mette l'anima in pace e comincia a fare gli invii, a volte dando per scontato di non ricevere nessuna risposta. Invece, appunto, in questo caso mi ricordo nel giro di una settimana ebbi subito il primo contatto, con governi proprio.
L'hai spedito come? A che indirizzo?
L'ho spedito all'indirizzo che dovrebbe essere ancora sul sito della Elliot.
Ah, perfetto,
se non mi ricordo male. Poi non so se li passa anche una copia digitale, ma insomma i primi contatti avvennero in questo senso.
E Sasha, come mai Elliot? Come mai l'hai spedito Elliot? Anche, immagino, Elliot.
Sì, anche in Elliot, certo, ero completamente in fase di invio. Elliot perché... in qualche modo, anche se nonostante sia abbastanza giovane come casa editrice e sia comunque piazzata, insomma, a larga banda nella distribuzione, e poi producono libri che comunque ho sempre apprezzato, nel momento in cui mi sono ritrovato a dover spedire i libri mi è venuto proprio in default pensare anche a Elliot.
Bene, perché comunque avevi già esplorato il loro catalogo?
Sì, no, chiaramente questa è un'operazione che grosso modo bisognerebbe fare sempre, nel senso, quando si scrive un testo, cercare un'affinità con la linea editoriale di una casa editrice.
Tu, così, per curiosità, l'hai letto Christopher Moore?
Ancora no,
ancora
purtroppo no.
Ah, okay. Allora...
sto aspettando Full, in realtà, perché l'ho ordinato.
Ah, io l'ho appena finito, è meraviglioso. No, queste chiacchiere da bar fanno sempre bene alla radio.
Senti, per chiudere la nostra chiacchierata, Sasha, volevamo chiederti se dopo questa scrittura lampo dei Cariolanti hai già in cantiere qualche progetto futuro?
No, sì, io sono, diciamo così, abbastanza prolifico. Dall'inizio di quest'anno un paio di progetti li ho anche chiusi. Non è detto che tutto quello che chiudo poi lo mando in giro, perché poi alla fine mi rendo conto che ci sono storie che funzionano meno e magari le tengo lì a decantare un po'. Adesso sto scrivendo un altro romanzo che, se insomma tutto va bene, potrebbe addirittura anche vedere la pubblicazione sempre in edit per maggio prossimo.
Ah, molto interessante. Ci puoi anticipare qualcosa? Qualcosa di breve? Dai.
Sì, no, assolutamente sono dell'idea che un autore, quando si cimenta con nuovi romanzi, insomma, dovrebbe fare sempre un certo sforzo per cambiare la voce. A me piace moltissimo cambiare le intonazioni, cercare corde nuove, insomma, perché poi è un lavoro che stimola soprattutto me in fase di stesura. Quindi il prossimo lavoro non ha sicuramente i colori neri dei carrelanti, ha una voce, un'intonazione, un timbro molto più appoggiato. Questo posso dire, più o meno.
Va bene, va bene. Abbottonatissimo, praticamente.
Come?
Molto abbottonato, ma va bene. Lo stesso.
Appoggiato, scusa,
no,
appoggiato a cosa?
Vale un po'.
No, no, certo, no? Si incrociano sempre le dita. No, benissimo.
Certo.
Va bene, noi ti ringraziamo, Sasha, di essere stato così gentile.
Grazie a voi, assolutamente.
Per questa chiacchierata. Ancora complimenti per il romanzo I Cariolanti di Sasha Naspini, edizioni Elliot. Grazie, arrivederci.
Grazie, Sasha.
A risentirci.
Grazie, ciao ragazzi.
Ciao. Bene, io a questo punto vi lascerei con un pezzettino degli Helicopter, Smooth Ride Out of Here, e poi ci risentiamo in studio. Passers by coincide with me, stepping out across my lane. Feeling sick, feel like shit, but I wouldn't say I'm fine. What's happening if I could burn another? I had it up to my ears. I'm well and kick in the rear, and that I'm out of here. Lawyer ready, I've been ready all my life, all along. You bet I'm ready, yeah. Day by day, night by nightmare, I got my ass on the line. I gotta get down, get on out before I'm going blind. Lawyer ready, I'm ready, won't you come along? Bet your ass I'm ready, yeah. Gotta move right out of here. 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 Bene, torniamo in studio dopo questa cavalcata elettrica a base di rock and roll svedese. Anzi, lo lascio un po' in sottofondo perché gli Helicopters mi piacciono particolarmente. La settimana prossima ci saranno Giulia e Mariana e avranno come ospite, credo, Paolo Roversi con l'ultimo romanzo. Monprochain in Paperback torna più o meno tra un mese. State sintonizzati sulle frequenze di Radio Città del Capo 96.250, 94.7 per sapere esattamente quando il vostro affezionato Kaizen di quartiere e la compagnia Fantasma torneranno da queste parti. Io credo, non lo so Daniele, se ci riusciamo, vediamo. La prossima volta di cosa ci occupiamo?
La prossima volta ci occupiamo di SBN, se tutto va bene, insomma.
Bene.
Altra casa editrice con grafica affascinante e contenuti anche.
Sì, no, hanno dei contenuti molto interessanti. La grafica è affascinante perché è praticamente bianca con un codice a barre davanti. La copertina originale viene riportata all'interno. Direi che è una scelta abbastanza strana, ma interessante. Io vi lascerei con i consigli per la lettura più che per gli acquisti. È brutto dire consigli per gli acquisti, no? E guardate, in questi ultimi tempi sono uscite delle cose interessanti. Abbiamo già parlato di Full, edizioni Elliot di Christopher Moore. Io direi che per anticipare un po' la questione ISBN, vi consiglierei da parte mia Uomini nello spazio di Tom McCarthy, ISBN Edizioni. L'ultimo libro di Nick Cave, La morte di Bunny Monroe, uscito appena adesso per Feltrinelli. Attenzione, i fan di Nick Cave hanno apprezzato tantissimo il libro precedente, L'asina vide l'angelo, ma solo i fan, perché era praticamente il testo di una canzone di Nick Cave lungo 200 pagine. Quindi diciamo che per un lettore normale era un po' tedioso, mentre questo è molto 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 interessante, molto divertente, ironico. È la storia di Bunny Monroe, ubriacone, impenitente, traditore, che un giorno torna a casa, trova la moglie impiccata e il figlioletto di 9 anni, Bunny Junior, che mangia Choco Pops.
Beh, le premesse sono interessanti.
E da lì in poi, in un crescendo grottesco ironico, si va avanti. Poi c'è quest'altro romanzo che trovo interessante, non l'ho ancora letto, quindi non garantisco, però le premesse sembrano molto 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 interessanti, ed è scritto a quattro mani da Seth Graham Smith e Jane Austen. Tu dirai, ma Jane Austen
è lui, è proprio l'uomo da 6 milioni di dollari.
No, quello era Steve Austin. Jane Austen è morta. È morta Jane Austen un po' di tempo fa. Però, siccome si tratta.
Però c'era Jamie Somers. Ah, no,
quella era Jamie Somers.
Vabbè,
ci hanno fatto anche un'ultima serie orrenda della donna da 6 milioni di dollari. Ma era da 6 milioni di dollari anche la donna?
Non lo so, forse un paio.
Vabbè. No, questo è un libro scritto da quattro mani, virtualmente, da Seth Graham Smith e da Jane Austen. Dicevo, Jane Austen ovviamente è passata a miglior vita, ma siccome si parla di zombie, allora può essere che in qualche modo Seth Graham Smith abbia avuto occasione di scriverlo con lei. Infatti si tratta del remake del capolavoro di Jane Austen, Orgoglio e Pregiudizio. Si chiama Orgoglio, Pregiudizio e Zombie, ed è edito da Nord. E poi ovviamente segnaliamo l'ultima uscita in casa in Audi, che è l'ultimo libro di Wuming Altai, che è assolutamente imperdibile.
Bene, per quanto riguarda invece ISBN, un'altra uscita di Seth Friedman, La grande Baldoria, come i ragazzi della City hanno distrutto il capitalismo globale.
Esatto, sì, un temino così.
L'hanno distrutto?
No, non lo so, me ne ero accorto.
Non so. Scopriremo tra le pagine di questo romanzo.
Va bene. Allora, appuntamento alla prossima volta, di cui non sappiamo la data, ma restate sintonizzati ogni sabato 17:30 a Monpra. C'è, chissà quando Monpra c'è un paper. Diciamo tra un mese più o meno.
Un caro saluto da Daniele Bergonzi
e Stefano D'Arcangelo
e Gia Dell'Andretto.
Ciao.
Ciao a tutti.